Investire informati.
Però non è un problema solamente degli sportivi, Mauro.
Temo che il serpente corallo possa mordere un po' tutti, però guarda, abbiamo scomodato due esperti come sempre di valore mondiale, perché anche se la stagione è nuova non si cambia, anche in questa epoca 2020-2021 Due di Denari avrà sempre ospiti di rilievo mondiale. Allora, sia in ordine alfabetico per cognome sia per dovuta galanteria, diamo il benvenuto ad Alma Foti, vicepresidente ANASF con delega all'educazione finanziaria. Buongiorno, benvenuta a Due di Denari, bentornata.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
E accanto ad Alma Foti, Fabrizio Taccuso, consulente finanziario indipendente. Buongiorno anche a lei, dottor Taccuso.
Buongiorno Deborah, buongiorno Mauro e buongiorno agli ascoltatori.
Due casi clamorosi che ci hanno dato il pretesto per tornare a parlare di questo argomento, che è un argomento al quale a Due dei Denari siamo sicuramente molto affezionati, al punto che poi abbiamo anche voluto scriverne in Risparmiare è facile se sai come fare. Abbiamo fatto proprio in quel caso la lista delle raccomandazioni che bisognerebbe seguire bene per consentirci di fare un'adeguata valutazione del consulente finanziario che scegliamo. Allora, quali i casi? Quello di Antonio Conte, l'ex CT della Nazionale di Calcio, attuale CT dell'Inter. Proprio nella giornata in cui stava rinegoziando il suo contratto con l'Inter, appunto, abbiamo appreso che da Londra il signor Massimo Bocchicchio gli aveva orchestrato una truffa finanziaria mica da ridere, al punto da sottrargli oltre 30 milioni di euro. Da lì poi a qualche giorno abbiamo scoperto l'altro caso, quello che ha visto come malcapitato protagonista Lorenzo Bernardi, Lollo Bernardi, un altro grande campione della pallavolo italiana di qualche anno fa, che pure avrebbe accettato i consigli di un sedicente consulente finanziario che gli avrebbe fatto andare in fumo 130 mila euro, quindi una cifra inferiore, ma sono sempre tanti tanti soldi. Chissà insomma che caratteristiche avevano, che credenziali avevano, Mauro, i consulenti ai quali questi due sportivi si erano rivolti, come tanti altri nel passato, perché poi abbiamo alla lista anche dei casi pregressi che magari poi racconteremo.
Abbiamo un cassetto pieno, anzi un rettilario, trattandosi di serpenti
sì,
corallo.
Esatto.
Ti dico questo e lo dico anche ai nostri ospiti. Allora, ad esempio, dice Bernardi una cosa che sembra quasi da manuale: era il compagno, questo appunto truffatore, questo sedicente consulente, di una persona cara, non avevamo motivo di dubitare di lui, quindi già la prossimità in qualche modo che fa abbassare le difese. E poi raccontava di lavorare nella finanza, beh certo, la parlantina, la lingua sciolta, quello favorisce, e di avere importanti conoscenze. Sapevamo che aveva molti amici nel mondo dello spettacolo, un mondo peraltro, Deborah, anch'esso funestato,
esatto,
anch'esso
esatto,
funestato da qualche truffa illustre.
Infatti,
ricorderai il Madoff dei Parioli qualche anno fa, che aveva truffato attori, presentatori, presentatrici televisive,
per non parlare di quanti hanno i diamanti in tasca, da Vasco Rossi a tanti altri, quanti hanno investito in diamanti. Sembrava una persona seria e soprattutto mi proponeva questo investimento esclusivo con tassi di interesse del 25-27%.
Ecco che suona 25-27% dovrebbe essere la cosa che fa scappare a gambe levate. O no, dottoressa Foti, Alma Foti?
Sì, sì, ma io stavo mischiavo il sorriso anche alla tristezza su queste cose, perché rimango sempre molto molto allibita. Intanto sul fatto di sottoscrivere fare un investimento sulla base di un rendimento garantito e oltretutto assolutamente fuori mercato, perché il 25% è una cosa veramente veramente assurda. E il fatto che si dà fiducia a delle persone semplicemente perché fanno parte della cerchia dei conoscenti e perché hanno una buona parlantina. Sarebbe come dire che io mi fido di una persona che mi dà dei consigli medici, anche se non è dottore, semplicemente perché mi parla di cose mediche e mi sembra che parli bene. Quindi resto molto sempre perplessa su questo.
Su questi casi.
Taccuso,
su questi casi.
Taccuso, però è un dato di fatto che appunto spesso c'è una certa superficialità quasi dei risparmiatori. Del resto si dice che la truffa è un reato tra cooperanti, perché in qualche modo è brutto dirlo, ma anche il truffato quasi partecipa, ovviamente in modo inconsapevole, dell'azione del truffatore. E quindi spesso anche il sapersi presentare, insomma, o essere nella cerchia degli amici può favorire in qualche modo l'operato del malintenzionato.
T'accuso. Sì, vero. Infatti io per scelta non vado mai dagli amici neanche dai parenti. Scanso di equivoci che così non rovino rapporti. Adesso parte la battuta. È chiaro che il tema dell'educazione finanziaria secondo me è fondamentale. E il truffatore trova terreno fertile laddove c'è una conoscenza finanziaria scarsa. Quindi tutte le iniziative che voi fate, che fa so Alma e che faccio anche io, perché credo molto nell'educazione finanziaria, vanno proprio nel senso di creare quella base che in un paese evoluto dovrebbe esserci proprio per evitare questi casi. È evidente però, come diceva la collega poco fa, che nel momento in cui si prospettano dei rendimenti fuori mercato, secondo me qualche domanda ce la dovremmo fare, certo, tutti, ecco. Le telefonate arrivano, io ne ho ricevuta una anche poco fa, intanto che aspettavo voi, di sedicenti consulenti che parlano di Forex, opzioni binarie e criptovalute. Quindi secondo me fondamentalmente noi dovremmo intanto partire da ciò che conosciamo, e se non conosciamo una cosa prendere tutto il tempo che serve per fare le opportune indagini, perché oggi internet aiuta. In internet non dovremmo cercare solo il ristorante dove andare a cena o l'albergo dove andare in vacanza, ma anche le informazioni che ci servono per fare degli investimenti consapevoli. Quindi diciamo che oggi internet dà la possibilità a tutti quantomeno di informarsi, non bisogna essere necessariamente competenti, ma prendersi il tempo per fare le opportune indagini.
Fa 8 ore di lavoro e è operatrice di call center. Dopo le sue 8 ore effettive di lavoro, mia moglie non ha problemi, chiamate extra e tutto il resto. Quindi io penso anche che bisogna diversificare in base alla tipologia di lavoro che si ha.
Sono Emanuele da Pisa e sono un educatore finanziario, sono un consulente che da molti anni faccio anche l'attività di promuovere un progetto che si chiama Economicamente della nostra associazione di categoria. Voi avete parlato della truffa come un reato tra cooperanti, che può essere anche vero. Purtroppo in certi aspetti, in certi casi, secondo me c'è anche una puntina di avidità da parte del...
E niente, ci si è tagliato male, ma certamente l'ascoltatore è consulente finanziario, collega quindi di Alma Foti per Economicamente, che adesso ricordiamo anche che tipo di progetto è per l'ANASF, ma anche collega di Fabrizio Taccuso. Lui diceva sì, sicuramente la cooperazione, ma anche a volte l'avidità, cioè la volontà, la voglia di avere un rendimento più interessante, di disinteressarsi di quello che succede sul mercato, perché se tu noti che il titolo di Stato italiano ad un anno genera un rendimento negativo, non puoi aspettarti di trovare sul mercato qualcosa che renda di più. Ma in ogni caso lo trascuri questo argomento e quindi accetti una proposta magari completamente fuori luogo da parte di un consulente, perché sei avido, no? Di un consulente.
Sì. È la verità poi che in qualche modo fa sì che diventiamo cooperanti del truffatore. Ecco, questo è un po' la radice. Ma mi chiedo quanto, e lo chiedo ai nostri ospiti, ad Alma Foti e a Fabrizio Taccuso, quanto in effetti sia diffusa, sia sufficiente la preparazione di noi risparmiatori, perché magari non so, alcuni di noi possono pensare che promettere un rendimento del 25% in un anno sia una cosa sensata, cioè che potrebbe avere un senso, quando insomma tu dicevi giustamente, nell'era in cui i titoli di Stato italiani e non solo italiani addirittura vanno a tassi negativi, beh, è un po' difficile che qualche cosa renda il 25%, ma forse non tutti lo sanno, mi viene da pensare. Alma Foti.
Sì, certo, a me è piaciuto molto il termine che ha usato prima il collega, che ha parlato di consapevolezza. Quando si investe, e secondo me consapevolezza non è tanto avere la competenza finanziaria, cioè conoscere gli strumenti finanziari, ma rendersi conto che gli investimenti, prima di affrontare un investimento, bisogna aver chiaro quali sono le proprie esigenze, i propri obiettivi, e quindi costruire una strategia di investimento in un certo orizzonte temporale. È chiaro che se un consulente chiede soldi, innanzitutto non mi chiede informazioni, già bisogna avere un campanello d'allarme, e soprattutto se mi vende un rendimento tutto quello che rende più del tasso di mercato è chiaro che ha incorporato un rischio e spesso anche un vincolo. Bisogna essere consapevoli. Il rischio di per sé non è una caratteristica negativa, perché può anche essere la faccia di un'opportunità, ma bisogna essere consapevoli intanto che c'è un orizzonte temporale da rispettare e tutta una serie di caratteristiche.
Questo tema del vincolo, Alma Foti, forse non l'abbiamo mai toccato a sufficienza anche noi a Due di Denari. Che cosa vuol dire? Se un prodotto che ci viene proposto, una soluzione di investimento da un consulente, contiene un, come dire, promette un rendimento alto, potrebbe contenere un vincolo. In che senso?
Nel senso che spesso ci sono dei rendimenti che sono legati al fatto che si mantiene l'investimento in un certo arco temporale. Quindi se tu tieni l'investimento per 5 anni, 6 anni, ti potrebbe dare questo tasso di rendimento. Questo è il vincolo. Quindi certo. Però spesso non viene chiarita questa cosa, quindi si compra.
E quindi non si spiega neanche al risparmiatore che se vuole disinvestire prima del tempo, prima della scadenza del vincolo, non solo potrebbe certamente non guadagna quello che gli è stato promesso, ma addirittura a volte ci sono anche delle penali di disinvestimento.
Esattamente, ci sono delle penali se si rimborsa in un certo arco temporale. Diciamo che però in questo momento di tassi addirittura negativi, avere anche con un vincolo un rendimento che è veramente eccessivo non esiste, perché un conto deve essere sempre un tasso di rendimento che deve essere menzionato a quelli che sono i tassi di mercato. Ovviamente.
Io volevo chiedere a Fabrizio Taccuso, ma noi a volte diciamo qui a Due di Denari o sentiamo dire negli eventi a cui partecipiamo attenzione al consulente che non sta a sentire il cliente. Allora, un minimo di indicazioni agli ascoltatori, riconoscere diciamo il consulente che lavora bene, qui non si tratta di buono o di cattivo, partiamo dal presupposto naturalmente che ci muoviamo sempre nell'alveo di professionisti. Però probabilmente c'è qualcuno, come in tutte le categorie, che lavora meglio e qualcuno che lavora un po' peggio. Come facciamo noi risparmiatori a avere un minimo di indicazione? Perché è troppo difficile giudicare dai risultati, come stiamo dicendo.
Consulente finanziario è un po' come un sarto. Infatti quando vado dai clienti, che poi siano clienti pluriennali o appena conosciuti, non parlo mai di rendimento, ma parlo sempre di obiettivi e di bisogni, perché poi noi purtroppo, chi come me ha qualche anno, è nato con la mentalità del 13 al totocalcio, del super o il 6 al super enalotto, per cui cerchiamo il colpo di fortuna. Il colpo di fortuna può esistere, può capitare, ma vuol dire, proprio perché è un colpo di fortuna non ci si può fare affidamento. La chiave è partire dal cliente, dai bisogni e dagli obiettivi. Noi abbiamo dei soldi, perché questi soldi li investiamo? Nel momento in cui creiamo una cultura, un'educazione finanziaria basata sul partire da quelli che sono i tuoi obiettivi, perché investi? A quanto tempo investi? Ti devi comprare una casa tra X anni piuttosto che far studiare i tuoi figli, accantonare soldi per la pensione? Quando noi finalizziamo i nostri soldi ad un obiettivo, ad un'esigenza che è in là nel tempo, e troviamo chiaramente la soluzione adatta, perché a tempi diversi corrispondono soluzioni diverse. Ecco, quello secondo me è la chiave da far capire alla gente, a prescindere che sia più o meno competente in ambito finanziario. Cioè, nel momento in cui noi introduciamo questa ottica, questa mentalità, cioè perché investi e quali sono i tuoi obiettivi, secondo me lì è il salto di qualità. Finché parliamo di rendimenti non usciremo mai, perché il rendimento è qualcosa che nessuno può garantire. Può essere il più grande consulente finanziario, ma se domani Trump twitta qualche cosa i mercati scendono, e quindi nel momento in cui noi ancoriamo sempre alla ricerca del rendimento sbagliamo l'approccio. Quindi l'approccio è obiettivi e bisogni dei clienti. Ciascuno ha età diverse, tempi diversi, e quindi su quello va tarato l'investimento di un professionista, secondo me, che sa fare il suo mestiere.
Certo. Tra l'altro questi sono ragionamenti che si fanno necessariamente all'inizio di un rapporto fra cliente e consulente, ma che poi vanno continuati a seguire, gli obiettivi chiaramente si devono continuare a seguire insieme al cliente, quindi c'è anche una manutenzione dell'attività di consulenza, e anche questo è un test importante per valutare la professionalità di chi ci segue. Volevo leggere alcuni messaggi, Mauro, di un paio di ascoltatori ascoltatori. Uno è carino, Giovanni, che ci scrive: io sono un consulente, quando ho letto l'intervista di Mancini, e adesso vi vado a rileggere questo passaggio a cui si riferisce l'ascoltatore, mi sono chiesto se non era meglio che stesse in silenzio, perché secondo me era un po' la sagra delle superficialità e leggerezze. Se uno come Mancini, che ha sempre avuto la possibilità di trattare investimenti di un certo livello, dice così, mi viene da piangere a pensare il livello di conoscenza finanziaria. Cosa ha detto il CT della Nazionale? Potrei scrivere un libro, come aiutare i giovani calciatori a non farsi rubare i soldi. Purtroppo mi sono imbattuto in qualche malfattore, disavventura capitata anche ad altri. L'inesperienza danneggia molti atleti. Il calciatore è giovane, guadagna cifre enormi, non dà importanza ai soldi, i truffatori gli girano attorno. Il mio consiglio è quello di affidarsi a professionisti. Bisogna avere un avvocato e un commercialista seri. Mancini, che in passato ha perso 1,5 miliardi di lire nel crack di una finanziaria di Tarquini alla Cofiri, che in una giornata si è dissolta come neve al sole.
E parlava di siti particolari. Aggiungo a quello che ha detto la collega anche il fatto che l'attività, esiste il sito della Consob, dove sono indicati i soggetti, non parlo dei consulenti come può essere lei o come sono io, quindi persone fisiche, ma anche le società che possono erogare servizi di investimento. Per cui nel sito della Consob ci sono, c'è l'elenco delle società che possono erogare servizi. È chiaro che nel momento in cui sento una persona che mi vuol portare su piattaforme particolari che quasi sempre sono all'estero, la cosa che dobbiamo fare è prendere tempo e fare le opportune informazioni. Quindi nel momento in cui ci portano siti di paradisi fiscali piuttosto che extracomunitari, beh, lì diciamo che dovremmo già cominciare ad alzare le antenne.
Mm-hmm. E alziamo le antenne anche, Fabrizio, quando il consulente in questione ci chiede di consegnargli materialmente del denaro da investire in mano e non opera attraverso l'intermediario finanziario.
Esattamente, infatti sia che si rivolga ad un consulente abilitato all'offerta fuori sede che a un consulente indipendente, non ci deve mai essere scambio concreto di denaro. Adesso nel caso nostro, il consulente autonomo o finanziario indipendente, come vogliamo,
sì, esatto,
addirittura noi il vantaggio, diciamo qual è, che noi non tocchiamo proprio il denaro del cliente, perché il cliente sceglie la banca dove tenere depositati i soldi, quindi c'è una triangolazione che è ancora più, diciamo, tutelante lato cliente, perché c'è una banca che deposita, un regista che è un libero professionista che dà, come si chiamano in gergo, raccomandazioni di acquisto o vendita di strumenti finanziari, e quindi a volte faccio questa battuta, consentitemi, se mi innamoro della brasiliana non posso scappare con i soldi del cliente, ecco. Quindi il cliente, se il consulente è da fuori di testa, diciamo che ha custoditi, e questo secondo me è un aspetto pratico e psicologico molto importante. Ma la stessa cosa se si rivolge a un consulente abilitato all'offerta fuori sede, deve fare assegni o bonifici che siano intestati a se stesso e non a persone particolari. Non deve mai esserci scambio diretto di contante, e mai dare codici, carte di credito, perché è chiaro che lì si apre le porte a possibili truffe.
Ecco, quindi anche se vi fidate molto del vostro consulente con il quale avete un rapporto magari decennale, ad un certo punto, proprio animati dallo spirito di amicizia migliore possibile, gli dite: guarda, ti do i soldi, fai tu per me. Il bravo consulente vi dice: no, anche se ci conosciamo da 50 anni, io i tuoi soldi in mano non li prendo, devi farla tu l'operazione. Ti suggerisco io su che cosa, come fare, qual è il migliore strumento per raggiungere obiettivo, ma non posso prendere il tuo denaro né i tuoi codici. Mauro,
io vorrei chiedere ad Alma Foti nell'ultimo minuto, perché poi abbiamo naturalmente anche
le
risposte al nostro domandone. Educazione finanziaria, a ottobre sarà il mese dell'educazione finanziaria, noi possiamo già anticipare che dalla prossima settimana,
da martedì,
Due di Denari torna con un impegno puntuale sulla materia dell'educazione, la consapevolezza finanziaria. Educazione finanziaria a scuola, economicamente è il programma di ANASF, giusto, che è impegnato su questo versante. Anche nel 2020, anche nell'ottobre prossimo, ci saranno iniziative?
A distanza naturalmente, poi immaginiamo, Alma, perché qua con tutta questa disciplina anche per la scuola così difficoltosa, probabilmente sono state un po' pregiudicate anche le iniziative, immaginiamo, di economicamente.
Allora, economicamente, che ormai ha compiuto 10 anni, il nostro programma di educazione finanziaria nelle scuole medie superiori, e già in questo periodo abbiamo cercato di riadattarlo nella versione online. Adesso è anche in studio una versione specifica, proprio da, perché comunque è diverso parlare fisicamente con i ragazzi o farlo tramite webinar. E siamo pronti, abbiamo già delle scuole, siamo molto felici, siamo pronti per continuare ad erogare i nostri moduli, che sono basati sempre sul ciclo di vita, sull'importanza di avere un orizzonte temporale e soprattutto l'importanza della pianificazione, di avere una strategia finanziaria. E per i ragazzi che hanno a disposizione la risorsa del tempo è fondamentale capirlo. Mm-hmm. Come diceva bene Fabrizio prima, si investe per obiettivi, quindi mm-hmm. avere già chiari gli obiettivi per poter poi investire.
Per chi avesse bisogno di qualche nozione e qualche lezione di educazione finanziaria nel Mantovano, può andare a trovare intanto Fabrizio Taccuso. Risposta alla domanda.
Le risposte,
sì.
Giuliano da Como, qual è la borsa che è stata superata da Apple in capitalizzazione?
È Londra.
Eccolo.
Bravissimo.
Bravo Giuliano, grazie.
E noi torniamo domani.
Buona giornata a tutti.